Radio Arte, un caro saluto a tutti, pa' parlato. Qui con noi Giacinto di Pietrantonio, anche conosciuto come GDP. Diciamo, ciao Giacinto, benvenuto a Radio Arte, anzi, se mi permetti, bentornato a Radio Arte.
Grazie dell'invito e per il ritorno. Buongiorno a tutti i radionauti.
Sì, diciamo che è un ritorno di Giacinto di Pietrantonio perché Radio Arte ha nel corso del 2020, quindi possiamo precisare anche che nel corso del lockdown, in seguito alle restrizioni anti-Covid, ha ospitato una rubrica molto importante, molto interessante di Giacinto di Pietrantonio, che ricordo a tutti essere critico, curatore, storico dell'arte, di fama nazionale e internazionale. Giacinto di Pietrantonio, che è una delle figure di riferimento del panorama dell'arte contemporanea ed è, anche un docente, questo conviene sempre ricordarlo, all'Accademia di Brera, autore di libri, di testi, cataloghi, oltre che ovviamente di mostre, e negli ultimi tempi di una rubrica appunto molto interessante, molto importante, che si chiama Giacinto, ce la vuoi ricordare così? E
Si chiama Miti e mitologie dell'arte.
tratta praticamente di un viaggio immaginario, ma non tanto, diciamo, un viaggio raccontato in tutte le regioni d'Italia, a partire da tutte le regioni d'Italia, nel quale viaggio si affrontano appunto questi miti, le mitologie dell'arte, si affrontano i percorsi degli artisti in maniera cross storica, usiamo un neologismo, ovvero attraverso la storia, o potremmo dire attraverso le storie. È Giacinto.
Sì, è cross storico, ma anche interdisciplinare, perché tocca l'arte visiva, ma anche altri territori. Tra l'altro, adesso una cosa che non avevo pensato, però mi hai fatto pensare tu, adesso non so se l'hai detto già mentre stavamo registrando, prima che registravamo, quando hai detto che c'ho questa fotografia che mi accompagna sempre, che è la foto che metto sempre, con una testa di Garibaldi, che ha praticamente un particolare della testa di un'opera di Sisley Safa che si chiama Giuseppe, che ovviamente appunto è Giuseppe Garibaldi, e c'era il mio viso con a fianco la testa di Garibaldi, insomma, che sembra anche un po' la testa, la faccia di un filosofo. E poi dirò anche le ragioni perché ho fatto questa fotografia che uso da anni quando mi chiedono una mia foto con la testa di Garibaldi. Infatti ho pensato che anche Miti e mitologie dell'arte praticamente parte da delle teste, da una serie di testi, in questo caso di un altro autore che appunto si chiama Ugo La Pietra, che è un artista, un architetto, un designer, un teorico, insomma, chi più ne ha più ne metta, di fama internazionale, e che ha realizzato appunto questa opera che è composta appunto da 20 teste in ceramica, realizzata a Caltagirone, interpretando, ogni testa interpreta una regione italiana con dei simboli, con dei segni che lui ha raccolto soprattutto, diciamo, dalla cultura popolare, insomma, anche da luoghi comuni e non solo. E io in queste Mite e mitologie dell'arte parlo appunto, come dicevi tu, Federico, delle regioni italiane in ogni, diciamo, puntata, ogni episodio. Ogni volta ho di fianco a me appunto una testa appunto di ceramica di Ugo La Pietra, riferita alla regione da cui parte il mio viaggio mitico e mitologico all'interno, insomma, della regione stessa. E in più c'è sempre anche un Pinocchietto. Questo ovviamente ci porta alla Toscana, anche se Pinocchio è un personaggio oramai mondiale, da subito divenuto mondiale, però è un personaggio appunto che nasce da, in Toscana, dall'amatore toscano Carlo Lorenzini, che appunto poi si chiamerà Carlo Collodi, perché prenderà il cognome della madre, del paese da dove veniva la madre, e come racconto anche nella, diciamo, nella puntata della Toscana, che probabilmente non è ancora andata in onda, andrà probabilmente in onda a settembre, tra l'altro è la più lunga, dura 4 ore e mezza, ma non spaventatevi, perché comunque sia in podcast sia nei video che sono su YouTube uno lo può vedere, ascoltare un po' alla volta, non è che si deve assorbire 4 ore e mezza di seguito, chi vuole ovviamente insomma lo può fare. Ecco, Carlo Lorenzini, il padre di Carlo Lorenzini, era cuoco alla casa dei Ginori, dei conti Ginori, che faranno studiare, sono loro che finanzieranno gli studi di Carlo Lorenzini, futuro autore di Pinocchio, insomma la adotteranno un po' come per farlo studiare. Ginori sono quelle che poi appunto delle ceramiche Ginori, che sono delle ceramiche italiane più famose nel mondo, insomma, con cui hanno lavorato tantissimi ovviamente autori, e quindi questa idea della ceramica e della terracotta, come vedete, torna dappertutto, e anche perché poi diciamo, la terracotta, la ceramica è diciamo il primo elemento che è stato utilizzato per fare arte, comunque che l'uomo ha utilizzato per esprimersi, insomma, no? Infatti noi i reperti di ceramica li troviamo in tutte le culture, in tutte è all'origine insomma dell'umanità, insomma. Quindi una mitologia che parte proprio dall'origine, come anche nelle mitologie religiose, che non sono solo quelle diciamo della Bibbia, ma sono anche quelle del Corano, ma sono anche quelle di Gilgamesh, di Assiro-Babilonesi, sono anche quelle degli Incas, dei Maya. L'uomo viene creato modellando della terra, modellando del fango. Quindi, voglio dire, questa cosa della testa della ceramica alla fine è anche un atto di ricreazione, come è successo nell'origine dell'umanità, che è interessante che quasi tutte le popolazioni in ogni parte del mondo, per creare l'uomo, quindi per creare noi stessi, abbiano pensato che la creazione potesse avvenire attraverso un atto scultorio, insomma, se vogliamo. E quindi anche da una parte anche l'invenzione dell'arte, in qualche modo, no? Anche se poi è stata negletta l'arte come un po' fosse un'arte diciamo secondaria legata all'artigianato. In realtà è una forma d'arte molto importante, tant'è che negli ultimi anni molti artisti stanno riscoprendo questo materiale, insomma, che è veramente un materiale bellissimo.
Stiamo parlando della terracotta, stiamo parlando appunto dei frammenti fittili che Giacinto ci ha appena ricordato con questa bellissima digressione. Noi ricordiamo appunto agli amici in ascolto che Radio Arte riprenderà la trasmissione di Miti e Mitologia dell'Arte appunto nel settembre 2020, quindi andremo avanti ancora con ancora con qualche puntata, con questa puntata che ricordava Giacinto e che noi di Radio Arte consideriamo una vera e propria opera radio artistica, se ci permetti Giacinto, perché parlare a braccio per 4 ore e 32 minuti, insomma, minuto più, minuto meno, diciamo che non è da tutti ed è veramente molto interessante da ascoltare. Certamente ognuno è libero di gestirsi il tempo come vuole, noi vi consigliamo di ascoltarla senza soluzione di continuità, veramente, perché è una trasmissione opera, diciamo, da questo punto di vista. Hai parlato delle origini, Giacinto. Vogliamo parlare un po' delle origini di Giacinto di Pietrantonio, di GDP, partendo da appunto questa icona, possiamo chiamarla così, che tu usi sempre oramai da anni e direi in maniera molto precisa sui social, e che ti vede, come tu stesso hai ricordato, ritratto in, diciamo così, specularmente oppure affiancato a questo lavoro di Sisek Safa, Giuseppe. Quindi, se ci vuoi spiegare un po' più approfonditamente questa cosa e allo stesso tempo parlare un po' di come nasce la tua esperienza all'interno del mondo dell'arte.
Beh, intanto allora questa opera di Sigrid Safa, che appunto di cui io mi servo di un particolare, che ringrazio Sigrid di avermi fatto usare da quando più o meno lui ha fatto quest'opera, che è intorno al 2004, ho scelto di mettermi con il mio viso di fianco al viso di Garibaldi, proprio perché appunto in quegli anni, ma ancora oggi, insomma, questa idea di frammentare l'Italia, insomma, a livello politico, di dividerla, oggi è di meno, insomma, così, eccetera, proprio perché appunto Garibaldi rappresenta, insomma, parte l'eroe dei due mondi, queste cose, ma rappresenta appunto uno che si è battuto per l'unità d'Italia, che l'Italia è bella proprio perché è anche tutta unita, cioè è diversa, infatti per ritornare all'opera di Ugo La Pietra, di Le Teste si chiama l'opera totale, si chiama Unità nella diversità, cioè nel senso che noi, tutte le regioni, ma anche i paesi, insomma, sono uno diverso dall'altro, e però questa è una ricchezza che viene tutti insieme dalla forma stessa dell'Italia, insomma, che è appunto una forma di uno stivale, una forma figurativa e quindi è una forma d'arte, insomma, in qualche modo. Non dimentichiamo che proprio su questa forma si sono esercitati tra gli artisti più significativi degli ultimi 40-50 anni, con cui tu Federico hai anche studiato, che è Luciano
È
Fabbri,
Luciano Fabbro sicuramente,
che ha
sì.
fatto dei tagli in tutti i modi, proprio perché per questo suo valore figurativo, insomma, che ha una sua importanza, che voglio dire che è l'unica regione, l'unica nazione al mondo che ha una forma figurativa, quindi la forma
Assolutamente.
di una gamba, la forma di uno stivale, insomma, eccetera, senza voler togliere alle altre nazioni, però. Cioè, la Francia non ha una forma figurativa, la Spagna non ha una forma figurativa. L'Italia sembra che abbia questo destino appunto nell'arte. E quindi questa diversità e questa unità che viene tenuta insieme dall'arte. E per cui mi sono messo con Garibaldi proprio per marcare, insomma, questa idea dell'unità d'Italia, che poi tra l'altro l'idea dell'Italia non è un'idea politica, insomma. È un'idea che prima della politica, prima appunto diciamo del Risorgimento e così via, è un'idea che appartiene agli artisti, appartiene. Allora, una delle prime forme di manifestazione della scritta Italia, però scritta con la Y greca, diciamo, con la Y, si trova ad Assisi, negli affreschi, nella volta, nella parte affrescata da Cimabue. Quindi, insomma, lo stesso Petrarca appunto parla dell'Italia nelle sue poesie, nel canzoniere, dell'Italia, del suo paesaggio, insomma, e così via. Ma ancora di più, il termine Italia compare addirittura in epoca romana su delle monete trovate a Corfinio, che allora si chiamava Corfinium, che è un paese dell'Abruzzo, un piccolo paese, per localizzarlo, insomma, si trova vicino sul Mona, no? Dalla parte, insomma, dell'Aquilano, sul Mona, la città da dove proviene Ovidio Nasone, il grande poeta delle Metamorfosi. Ecco, lì ci fu una rivolta da parte degli abitanti allora di Corfinium e di alcuni altri paesi lì intorno, per cercare di staccarsi da Roma, di avere l'indipendenza da Roma. E coniarono appunto le monete che ci sono ancora nei musei, sono esposte nei musei archeologici, che si chiama con la scritta Italia. Quindi ha una storia molto molto antica e anche trasversale. Quindi questa idea dell'Italia che viene perseguita addirittura millenni avanti, perché ci sono molti che dicono che è un'invenzione di adesso, in realtà non è un'invenzione di adesso. E quando l'arte si mette un sogno, vuol dire che comunque, anche se al momento può apparire un'utopia, nella distanza comunque è un'utopia che l'arte riesce sempre ad avverare, perché come dice il grande poeta premio Nobel Boris Brodsky, non esiste futuro senza ciò che l'arte promette, e perché l'arte mantiene sempre poi le sue promesse, anche se alla distanza di millenni. E quindi appunto io ho scelto questa immagine di Garibaldi proprio per questo motivo, che come dico sempre, l'Italia ha tanti difetti, come diceva Ennio Flaiano.
Altro abruzzese.
Sì, altro abruzzese, ma però aveva delle definizioni veramente insomma molto calzanti. Diceva in Italia è il paese in cui per andare da un punto A a un punto B la linea più diretta è l'arabesco. Questo per dire. Però ecco, nonostante tutte queste diciamo negatività, insomma, che comunque noi popolo italiano ha, capito? Che poi da nord a sud non è solo è proprio una caratteristica italiana. Con tutti i suoi difetti, che sicuramente ci sono, e vediamo, cioè, io non vorrei vivere altro insomma, che in Italia. Infatti mi stupisco, insomma, e trovo stupido quelli che parlano male dell'Italia, che poi rimangono a vivere in Italia, che parlano male dell'Italia, che poi l'estero sarebbe sempre meglio dell'Italia, e allora perché non se ne vanno a vivere all'estero e rimangono in Italia? Perché alla fine, in maniera inconscia anche per loro, insomma, questa Italia con tutti i suoi malanni, con tutti i suoi acciacchi, rimane il paese insomma più bello al mondo, insomma, dove si vive anche meglio la qualità della vita, lo vediamo anche dalla longevità degli abitanti. Siamo uno dei paesi più dove si vive di più, insomma, dove l'aspettativa della vita è più lunga, insomma, e così via. Quindi questa immagine che io l'ho scelta per tutti questi motivi. Viva l'Italia!
Ecco, allora, questo qui è... Grazie, Giacinto, di questo chiarimento e anche di questo approfondimento.
Io volevo aggiungere una cosa. Volevo aggiungere un'altra cosa. Io ho sempre molto lavorato e continuo a lavorare con gli artisti italiani, mettendoli in relazione con gli artisti stranieri, non internazionali, perché anche qua si parla di artisti internazionali e poi si dice gli artisti italiani. No, sì, gli artisti italiani e gli artisti stranieri, perché anche gli italiani sono artisti internazionali. Quindi noi siamo italiani internazionali, per esempio i francesi sono IF, gli internazionali francesi, IG, gli internazionali germanici, OIT, internazionali tedeschi, insomma, e così via. Quindi poi è chiaro, uno è anche libero, ognuno è libero di fare molti soldi artisti stranieri eccetera, ma io come metodologia, visto che si andrà a parlare si parla del mio lavoro, si andrà a parlare anche di questo, la mia metodologia è sempre di mettere insieme sia le generazioni, tranne se non c'è una mostra specifica storica, devi fare una mostra sull'arte povera, è chiaro che devi mettere solo quegli artisti che appartengono all'arte povera, ma nelle mostre collettive io metto quasi sempre artisti di varie generazioni, sia italiani che stranieri, insomma, e quindi gli italiani li metto sempre, perché appunto è importante insomma mettere in relazione gli artisti italiani con gli artisti di altri paesi, insomma, e tra generazioni.
Ecco. Beh, benissimo, ma come inizia questa tua esperienza? Appunto, dovendo parlare e volendo anche parlare del tuo approccio metodologico, tu sei originario di Letto Manoppello, che è un paese nel cui nome c'è una storia, e che è una storia molto bella e che delle tante storie italiane, diciamo così. Quindi, in provincia di Pescara. Pescara è, sappiamo, un epicentro importante per l'arte contemporanea negli anni 70, un posto che ha fatto scuola, direi.
Anche successivamente con, per esempio, le mostre di Foriusi, che poi magari...
E poi ne parleremo sicuramente, insomma.
Proprio per parlare della curatela. Beh sì, io appunto sono nato in questo piccolo paese d'Abruzzo, di cui sono contentissimo di essere nato. Poi anche cose che io ho valutato a posteriori, no? Prima parlavamo appunto, prima di iniziare la trasmissione, parlavamo che Lettonopelle è un paese, uno dei pochissimi paesi in Abruzzo in cui sono rimasti operativi degli scalpellini.
Assolutamente, una grandissima tradizione. E anche delle cave, vanno dette, delle cave di pietra e delle cave anche di asfalto.
Sì, c'erano appunto delle cave di asfalto, che oggi non si stanno più, sono chiuse quelle cave, mentre rimangono ancora in attivo alcuni figli degli scalpellini che appunto lavorano dal 700 più o meno, fine 700, perché Lettonopelle è comunque un paese di fondazione, diciamo, recente, nel senso sì, che viene, si crea intorno al 700, insomma. E quindi appunto ci sono questi scalpellini che lavorano la pietra, che fanno soprattutto appunto lavori, diciamo, che riguardano l'architettura, come le scale, le soglie delle finestre, insomma, cose così. Però prima hanno anche lavorato, anche ancora adesso, anche ai restauri, insomma, di antiche architetture, anche perché è un sapere che si tramanda e anche il materiale è lo stesso, insomma. Quindi, ecco, io sono, sono stato battezzato e il mio padrino era uno di questi scalpellini, Antonio Di Biase, come lo chiamiamo noi, compare Antonio, che oggi non c'è più purtroppo, perché appunto... quindi, siccome, come si dice nella, ecco, appunto nella mitologia, insomma, parlando di mitologie, il padrino è un po' come se ti dà anche l'impronta, come se ti protegge, insomma, eccetera, eccetera. E probabilmente dipende anche da questo fatto, insomma, che io mi sono interessato, insomma, all'arte, cioè nel senso che io non ho mai lavorato la pietra, non sono mai andato, insomma, neanche a imparare, insomma, questa cosa qua. Però, questo mestiere, però ero comunque attratto, insomma, da questi scappellini che lavoravano, o anche dalle immagini al cinema, quando ero piccolo, insomma, come gli altri bambini di quegli anni, parliamo degli anni 50-60, più anni 60, diciamo, perché sono del 54, e quindi si andava al cinema che c'era nel paese, insomma, come succedeva dappertutto in Italia, quindi attratti da queste immagini, da questo, cioè il mondo dell'immagine, insomma, artistico nelle varie forme, insomma, mi ha sempre attratto. Tant'è che poi io ho fatto prima alcuni anni all'Istituto Tecnico Industriale a Pescara, insomma, dopo le elementari, le medie qui nel paese si andava a Pescara per studiare. E ho fatto l'Istituto Tecnico Industriale perché appunto anche questo l'ho realizzato dopo, insomma, sono un post, no? Realizzo sempre dopo, che può essere può essere anticipare il post moderno, oppure se arrivi sempre dopo arrivi in ritardo, vuol dire che sono un ritardato, fate voi. No. Quindi niente, vado a fare il studio industriale, ma per un semplice motivo, perché essendo io, come la maggior parte, quasi tutti, insomma, in questo paese, figli di operai e casalinghe, non avevamo delle guide in casa che ti potevano indirizzare, che sapevano capire, insomma, le tue inclinazioni, interessi, insomma, eccetera. Per cui ovviamente ci affidavamo ai professori, quindi il professore delle medie che ti diceva: ah, tu vai a fare questo, tu vai a fare quell'altro. A me mi aveva consigliato appunto di andare a fare, di iscrivermi all'Istituto Tecnico Industriale, dove io alle medie ero bravissimo nelle materie umanistiche, ma in matematica era una schiappa, nel senso che non mi piaceva, prendevo dei voti bassissimi, tipo 4, 5, ma anche 2, insomma, allora c'era ancora i voti, non c'erano i giudizi, e quindi, cioè, era una materia che a me proprio non c'entravo niente. Questo appunto io ho realizzato dopo, perché a tutti noi del paese dicevano di andare all'istituto tecnico o al geometra o ai professionali, insomma, così a ragioneria massimo, insomma, e nessuno ci consigliava i licei. Poi tantomeno il liceo artistico,
certo.
Perché praticamente figli di operai, cioè, tu devi andare a fare una scuola che poi vai a lavorare, insomma, l'università, cioè, non è per voi. Allora era così la mentalità, insomma, generale, insomma, così, eccetera. Però io dopo 2 o 3 anni lì mi sono stufato e me ne sono andato. Perché? Perché praticamente io non solo che facevo questa scuola e continuavo a non piacermi, perché poi è un istituto in cui c'è tanta matematica, cioè, quasi tutte le materie, insomma, c'era la matematica.
Sicuramente.
E quindi non mi piaceva. Io quando poi ho iniziato nel 69, insomma, sono superiore, e quindi 68, 69 erano gli anni della contestazione, e quindi io ero insieme a quelle che contestavano, che occupavano, eccetera. Però io me ne andavo sempre con quelle del liceo artistico a fare, quando c'erano i cortei, io mi mettevo in mezzo a quelle del liceo artistico, non mi mettevo in mezzo a quelle dell'industriale. Mi ero fatto degli amici in quel mondo, perché mi attraeva quel mondo lì, insomma, e via dicendo. Lì che ho conosciuto anche Andrea Pazienza, per esempio, perché lui studiava a Pescara.
Sì, sì.
E quindi, e allora poi a un certo punto, dopo 2 o 3 anni che facevo, 3 anni che facevo questa scuola, che era 5 anni allora, penso ancora adesso, me ne sono andato, non ci sono potuto più andare, e sono andato a fare il liceo artistico. Però anche lì, cosciente da subito, prima di andare, che io non avrei fatto l'artista, cioè non ho fatto come molti, ognuno fa ovviamente l'esperienza,
certo,
però sono alcuni che fanno gli artisti quando sono giovani, poi capiscono che magari lì non possono dare il massimo, si mettono e cambiano, fanno i curatori, i critici, insomma, e via dicendo. Insomma, ci sono degli esempi in Italia, insomma, come Bonito Oliva, come Barilli, come anche Francesco Bonami, insomma, e via dicendo. Io, nonostante che facessi la scuola d'arte, ero sicuro che non avrei fatto l'artista, ma che sarei stata dalla parte, diciamo, della storia dell'arte, insomma, così. Cioè, non pensavo al critico, queste cose qua, perché non c'era neanche l'idea di cosa fosse un critico, un curatore. Parliamo dell'inizio degli anni 70, insomma.
Sì, erano figure di là da venire, diciamo così.
Infatti, cioè, anche se in quel periodo lì, comunque a Pescara, stava succedendo un po' di tutto, però io non sapevo niente, perché i professori negli artisti non ci informavano di queste cose, anche perché vedevano queste cose come anche con un po' di sospetto, con un po' come un mondo a parte, di cui loro non facevano parte, insomma, e così via. Che appunto tu le accennavi prima, perché arrivavano, sono cominciati ad arrivare a Pescara tramite Mario Pieroni, Lucrezia De Domizio, poi Cesare Manzo, insomma, artisti come Getulio Aldiano tra i primi, che ha portato un po', diciamo, gli artisti cinetici. Poi sono arrivati artisti d'arte pop, parlavamo appunto di Fabro, di Merzi, Pistoletto, insomma, con Elson, insomma, tutti questi artisti hanno fatto mostre a Pescara, anche le Dominici, e anche le prime mostre di Chia, poi della futura Transavanguardia, alcuni di loro, Remo Salvatori, sono stati fatti, Marco Bagnoli, Clemente, insomma, alcuni di questi artisti sono state fatte a Pescara, insomma, perché c'era questo fermento, però di cui noi non eravamo a conoscenza, noi studenti, perché nessuno ci diceva queste cose, e poi probabilmente non veniva neanche preso troppo sul serio, non gli veniva neanche dato troppa importanza. Per cui io anche volte arrivavo a Pescara, avevo fatto delle conferenze all'università, però nessuno ci aveva detto questa cosa, e quindi di andare a vedere, diciamo, queste cose, insomma, eccetera, eccetera. Per cui io quel periodo là l'ho saltato completamente, perché non sapevo che ci fosse. E quindi erano i tempi, appunto, come dicevo prima, di Mario Merzi, Pistoletto, di Boys, insomma. E poi, vabbè, io allora avevo appunto 14, 15, 16 anni, insomma. Insomma, a quell'età, se non sei proprio cresciuto in un mondo come quello là, cioè, pensi, sono altri, insomma, gli
altre cose,
insomma. Sì, andavo in discoteca, insomma, andavi ovviamente dietro alle ragazze, erano queste cose, insomma, che interessavano, insomma, a un adolescente. Infatti, come dicevo, ma tu, quindi dove eri quegli anni, non ti abbiamo mai visto, insomma, eccetera, eccetera. E io rispondo sempre, ancora oggi, ma io ai tempi di Boys facevo il playboys, nel senso che andavo dietro le ragazze come normale, diciamo così. E quindi niente, ecco, questo diciamo è come... Quindi sono entrato appunto poi al liceo artistico e devo dire che nell'ultimo anno del liceo artistico Franco Summa, che è appunto un artista di Pescara, che è venuto a mancare insomma,
recentemente,
insomma, tra insomma, il 2019, adesso non mi ricordo se Franco è morto nel 2020 o nel 2019, forse nel 2020, però fine 2019, inizio 2020 se ne sono andate insomma, delle persone insomma importanti per l'arte non solo abruzzese ma internazionale, insomma, da Ettore Spalletti, Manzo, insomma Franco Summa e così via. Allora, Franco Summa è stato un artista che ha sempre appunto ha praticato l'arte ambientale da sempre e aveva più relazioni con il mondo dell'architettura e del design che con il mondo dell'arte. Ed era amico appunto di vari artisti design, tra cui Alessandro Mendini. Lui invitò Alessandro Mendini a fare una conferenza, ed era mi pare 74-75, insomma, appunto al liceo artistico. E questa conferenza, in cui eravamo invitati tutti gli studenti di tutte le classi, insomma, infatti si fece nella palestra della ginnastica, insomma, che non c'era la lavagna, queste cose qui. E io andai appunto, come tutti quanti, a questa conferenza. E quindi io non sapevo chi fosse Mendini, ovviamente, insomma. Siamo andati perché comunque eravamo tipo obbligati, poi era anche un diversivo rispetto alla, diciamo, alla routine.
La lezione
quotidiana. E questo Mendini praticamente ha cominciato a far vedere queste fotografie, queste diapositive. Allora c'erano ancora le diapositive, il carousel,
poi
cominciò a far vedere tutti i lavori degli artisti dell'architettura radicale, erano gli anni che lui appunto dirigeva Casabella, in cui c'era il momento dell'architettura radicale che lui sosteneva pubblicando su Casabella, e quindi io vedevo tutte queste immagini stranissime, insomma, che non c'entravano niente con quelle cose che noi conoscevamo fino a quel momento, insomma, no?
Sì.
Anche tu vedi una casa, insomma, nell'architetto radicale non vedi una casa, vedi queste città attraversate. Adesso oggi, non so se avete visto, gira in rete un'immagine del Duomo di Milano, che è un'immagine ironica contro, appunto, diciamo, quelle che sono contro l'immigrazione, e c'è un'immagine del Duomo di Milano con tutta allagata la Piazza Duomo, con dei canotti, con dei migranti sopra,
sì,
no?
Sì, sì.
In cui dice appunto i migranti sono arrivati in Lombardia e hanno infettato la Lombardia, come se fossero arrivati appunto per il mare, insomma, eccetera, eccetera. Ebbene, per esempio, Superstudio, che era appunto uno dei gruppi radicali, insieme a cui ho dedicato l'arte molto spazio in mito e mitologia dell'arte.
Superstudio di Firenze, giusto?
Sì, di Firenze, appunto. L'architettura radicale nasce a Firenze, il nucleo centrale sono tutti questi gruppi di Firenze, come Superstudio, Archizoom, 9999, che tra l'altro hanno fatto come opera anche la discoteca Lo Space Electronic, che credo sia attiva ancora oggi. È una discoteca, a oggi non so perché, però io quando andai a vederla la prima volta, e non sapevo appunto, nella metà degli anni 70, non sapevo che fosse un'opera di un gruppo di architetti, eccetera, eccetera, non sapevo niente di queste cose ancora, però mi resi conto che questa discoteca, perché, e questo lo posso dire a ragion vedute, perché ero comunque un frequentatore, come vi ho detto ai tempi di Boys, di discoteche, però vidi che questa era una discoteca completamente diversa da tutte le altre discoteche in cui io ero andato, che era una cosa, proprio era uno sballo, insomma, come si dice, tutte proiezioni diapositive, cioè una multivisione, una cosa, parliamo del 74, 75, 73, se non ricordo esattamente l'anno in cui andai, ma insomma in questi anni qua. Ecco, per dire appunto, Superstudio aveva fatto tra i loro progetti, perché loro non è che abbiano costruito quasi niente, però facevano questi progetti utopici, che erano appunto dei manifesti teorico-visivi, dell'architettura, di come doveva essere il mondo, insomma, eccetera, eccetera. E tra quello avevano fatto appunto dell'architettura, se si va anche in rete, si trova in internet, su Google Met Super Studio, queste escono queste immagini, dove c'era Firenze tutta allagata, così, dove usciva solo la cupola di Brunelleschi, è un pezzo del campanile di Giotto, con delle barche a vela, insomma, eccetera. Poi per Venezia avevano fatto, per esempio, in tutto questo rapporto che c'era con l'architettura, il dibattito sui centri storici che c'era in quel momento, avevano fatto praticamente il progetto di cementificare tutti i canali di Venezia, però con un cemento colorato di blu, insomma, di blu, insomma, di azzurro, insomma, e così via. Quindi c'è, cioè, tutte le immagini, un ragazzo di 14, 15, 16 anni che vedeva queste immagini allora, in un paese, insomma, appunto come Pescara, e quindi io rimasi flashato, insomma, da questa lezione, che subito appena finì la lezione, appena finì, insomma, la lezione, che durò 3-4 ore, quindi quasi tutto il giorno stemmo a fare questa, venne spesa, insomma, in questa conferenza. Io la prima cosa che feci, uscii, cioè appena uscito, mi recai all'edicola, alla libreria più vicina, insomma, che trovai, a chiedere di questa Casabella se potevo comprare, insomma, questa rivista Casabella, se ce l'avevano. E mi ricordo, insomma, che acquistai questa rivista, adesso non mi ricordo l'autore, però in copertina c'era un barattolo con dentro la natura, insomma, quindi anche, perché avevano anche delle prospettive, delle idee di utopie ecologiche che oggi poi si rivelano molto urgenti, insomma, molto fondate. E lì quello mi cominciò, insomma, ad aprire un po' al mondo dell'arte, quindi mi cominciai, insomma, a informare e così via. Poi dopo c'era anche un'altra opportunità, nel senso che nello stesso liceo artistico c'è Andrea Pazienza, che da subito tutti avevano capito, i professori, gli altri studenti, insomma, che era il genio che era, perché veramente disegnava in una maniera fantastica, sia come segno, sia come invenzione, insomma, e via dicendo. Quindi sono, questi sono stati, diciamo, i primi due input che mi hanno cominciato a far aprire al mondo dell'arte e anche al mondo dell'arte interdisciplinare, perché come, cioè io, oltre a mettere gli artisti di varie generazioni, spesso metto anche artisti di discipline diverse dentro le mostre, insomma, così, questo quasi, insomma, dall'inizio, insomma. E quindi poi andai appunto a, dopo gli artisti, andai a studiare all'università, andai a Bologna al DAMS, che allora il DAMS era solo a Bologna, non ci sono tantissimi DAMS in varie città, Roma, Cosenza, insomma, altre, Torino, insomma, altre, allora c'era, diciamo, il DAMS, quello, il primo,
Originale,
sì, quello
insomma.
fondato da Umberto Eco, Tomas Maldonado, Renato Barile, Riccardo Levi, Squarzina, insomma, Ugo Volli, insomma, c'erano tutti questi grandi intellettuali, c'erano, infatti ho studiato quasi con tutti, insomma, di questi e altri, insomma, di questi, di questi professori, insomma. E quindi poi andai a fare appunto il DAMS, e allora non è che c'erano le scuole dei curatori,
Eh
cioè
no,
non
l'avete
c'erano,
inventate voi le scuole di curatori.
no, vabbè, insomma, l'avete inventate voi, cioè allora il curatore si faceva in due modi, la maggior parte dei curatori, perché il curatore non era una professione, insomma, almeno in Italia, la maggior parte dei curatori erano professori nelle scuole, all'università soprattutto, e poi facevano il curatore, anche perché, cioè, non era un mestiere in cui si guadagnava, che si poteva vivere. Quindi dovevi, insomma, fare anche un altro. E quindi soprattutto erano, ma se noi andiamo a vedere le biennali di quegli anni, anni 70, insomma, cosa, anche una parte degli anni 80, molte di queste biennali sono delle biennali con un taglio storico, cioè
Certo,
come, è
certo.
più che una biennale di aggiornamento sulle cose che succedono, come dovrebbe essere una biennale. È chiaro che oggi, con tutte le 100.000 biennali che ci sono, cioè non ha neanche più senso, ovviamente, fare una biennale sull'aggiornamento, perché nel momento che tu fai una biennale sull'aggiornamento, la biennale prima l'ha già tutti esposti, capito? L'hai visto, sono stati pubblicati in rete. È chiaro che questo fa sì che queste biennali devono, appunto, hanno dovuto cambiare concetto. Però allora era così, però molte di queste cose, insomma, avevano una prospettiva, diciamo, tipo storico, storiografico, insomma, così. Che poi tra l'altro per l'Italia andava bene anche oggi, perché vedevi delle cose che Kandinsky, insomma, non so, cose che per esempio se non avresti visto, perché non c'erano dei musei in cui tu vai e vedi, insomma, con delle collezioni e così via. Quindi, allora, in questa prospettiva, qual era, come uno che poteva fare il curatore, cosa faceva? A parte che non c'era la coscienza di vedere il curatore, ma comunque lavorava a fianco con dei professori, no? Diventava assistente, cominciava, insomma, se noi andiamo a vedere quegli anni, vediamo chi lavorava con questo curatore, chi lavorava con quest'altro curatore, insomma, chi con Barili, chi con Celan, chi con Bonito Oliva e altri, insomma. E quindi non è che tu facevi questa università e dici adesso faccio il curatore, no, perché non c'era proprio l'idea, neanche una sezione, neanche poi per il Damos si parlava che noi saremmo stati degli operatori culturali. E però quindi io non avevo ancora bene, insomma, presente questo quadro. E quindi la mia idea è, comunque, io studiavo arte, capisci? Studiavo storia dell'arte e sarei andato poi a insegnare, fare i concorsi per insegnare storia dell'arte in un liceo o all'università, insomma, e così via. Però, come succede spesso nei casi della vita, io abitavo insieme agli altri studenti, perché ero fuori sede, per dividere le spese, abitavo insieme con altri studenti. E io abitavo con Luigi Mastrangelo, che appunto è un artista, insomma, che faceva anche il DAMS, facevamo quella... Non eravamo tutti del DAMS, io e lui facevamo il DAMS, c'era mia cugina che faceva psicologia, c'era Ettore Spada di Catania che faceva ingegneria, quindi di varie certo, discipline, certo. Insomma, così, eccetera. Studiavamo, insomma, cose, cioè. Poi un giorno Luigi Mastrangelo torna a casa e dice: ah, guarda che adesso faccio una mostra insieme a Leonardo Santoli e a Rinaldo Novali, che erano due studenti invece dell'Accademia delle Belle Arti. Mm-hmm. Che, allora, il Dams Arte stava in via Zamboni. L'Accademia delle Belle Arti era all'inizio dell'Accademia di Via delle Belle Arti.
Sì. Siamo a Bologna, per chi ci ascolta.
Siamo a Bologna. Dove sopra c'è la Pinacoteca. E però questa via Zamboni, appunto, che parte appunto dalle due torri, questa via delle Belle Arti che parte non dalle due torri ma da dietro, insomma, si incrociavano appunto in questo slargo, che ora non mi ricordo come si chiama, dove c'era un bar, credo che ci sia ancora oggi. E noi da lì andavamo in questo bar, no? Sì. E quelli dell'Accademia andavano in questo bar. Infatti, cioè, ci si incontravamo anche con vari artisti, oltre loro anche, per esempio, con Romeo Castellucci, Claudia Castellucci, che loro facevano l'Accademia di Belle Arti a Bologna, che sono quelli che hanno fondato insieme a Chiara Guidi la Società Raffaello Sanzio, che non vengono dal teatro ma vengono dalle arti visive. Questo apre un altro capitolo. Cioè degli artisti di altre discipline che vengono dalle arti visive, che poi decidono di fare invece teatro, musica, architettura, insomma, altre cose. E lì si parlava, si chiacchierava, insomma, eccetera, eccetera, e ci si conosceva fra persone di varie scuole, insomma, quindi del DAMS e loro dell'Accademia. E un giorno, appunto, Luigi Mastrangelo torna a casa e mi dice: guarda, facciamo una mostra con lui, Rinaldo Novali e Leonardo Santoli, in una nuova galleria che apre in via San Felice, si chiamava Galleria Guidolotti, che era un corniciaio che aveva uno spazio in più che gli avanzava e ci voleva fare uno spazio espositivo. Diceva: beh, noi abbiamo chiesto, facciamo un Deplan e scrivi. Ci scrivi dei righe, insomma, su questo Deplan. Io non avevo ancora mai scritto niente, insomma, in questo senso, insomma, perché studiavo all'università e basta, e non mi ero mai accodato con un professore per fare le morse, insomma, curatore, perché non mi era neanche passato per la mente, anche questo poi l'ho analizzato dopo, che allora chi voleva fare il curatore si doveva appunto un po' fare un po' da assistente, come per esempio Roberto D'Aoglio, come Francesca Linovi erano stati assistenti di Renato Barilli, per esempio. E io ho detto, ah vabbè, sì, lo scrivo, e poi ho scritto questo testo per questo Debian, tipo due cartelle, una cosa breve, e poi sono andato ad allestire la mostra con loro. Io non avevo mai allestito una mostra, quindi diciamo che io ho iniziato a fare il curatore sul campo, perché quella mostra ci abbiamo messo tre artisti, magari era uno spazio tipo lungo, metti 12 metri, largo 4, che non è neanche tanto grande per tre artisti. E vabbè, ma ci abbiamo messo 3-4 giorni, insomma, ad allestire questa mostra, cosa che oggi ovviamente allesterei in mezz'ora, perché ovviamente poi l'esperienza conta, insomma. Però è stato, questo è stato importantissimo, è stata una scuola sul campo, per cui tutti questi giorni parlavamo non solo di come mettere opere, come fare dialogare, eccetera, ma di tutte le cose che succedevano nell'arte. Allora erano, questo era il 1980, c'era appunto la Transavanguardia che era esplosa, infatti c'era Modena a due passi, ma io non sapevo niente di questa cosa della Transavanguardia, che erano lì, che facevano le mostre, insomma, ce l'ho imparato, diciamo, sul campo, insomma, un po' quando a Pescara ai tempi di Bossi, non sapevo niente che arrivava a Bossi, che arrivavano questi. Così anche lì, in quello caso. Però lì appresi, perché era un po' come un bambino che non sa niente, quindi c'è una spugna, assorbivo tutto, insomma, assorbivo. Certo. E da lì, insomma, mi sono talmente divertito, mi è talmente piaciuto, insomma, questi 3-4 giorni con loro a parlare, allestire, eccetera, eccetera, che appena abbiamo finito questa mostra allestire, abbiamo inaugurato, e mi hanno detto, però dobbiamo farne un'altra. Cioè, dobbiamo farne un'altra, quando finisce questo dobbiamo farne un'altra. E niente, allora, poi c'era un nostro amico che si frequentava all'università, lui non faceva lettere, filosofia, Gilberto Pellizzole, che anche lui gli piaceva, insomma, questa cosa qua, si era avvicinata, quindi ho detto a Gilberto, ma perché non vieni anche tu e facciamo la mostra insieme, insomma, la nostra mostra. Quindi si faceva tutto un po' con gli amici, insomma, come, quindi, però a quel punto io avevo già, insomma, capito molte cose, insomma, su quello che stava succedendo nell'arte, sull'internazionalità, insomma, eccetera, eccetera. Dice, facciamo un'altra, però dobbiamo mettere anche degli artisti stranieri. Dobbiamo mettere anche degli artisti stranieri, e in quel momento, appunto, Colonia era un punto forte, insomma, dell'arte. C'era il Molamer Freiheit, questo gruppo con Dokupil, Arterdan, insomma, tutti loro, questi giovani, diciamo, tra virgolette, neoespressionisti tedeschi, diciamo un po', tra virgolette, la transavanguardia tedesca, insomma. Certo. Nella parte di Colonia, poi c'erano quelli come si chiama lì, di
Dusseldorf, Berlino, anche Berlino.
C'erano Fetting, Salomè, Castelli, insomma. Poi ovviamente c'erano tutti i grandi, Richter, che tra l'altro Richter loro non se lo fidava nessuno, devo dire, ma comunque Basilic, Spenk, Luper, tutti loro che erano comunque della generazione precedente, però veniva assimilato a questo grande, diciamo, ritorno alla pittura e così via. E io niente, andai a... e quindi e dissi, facciamo un'altra, che poi lo facemmo itinerante a Bologna, poi a Reggio Emilia, a Copparo. Copparo era il paese di Gilberto, ci dietro la scuola elementare, un piano della scuola elementare, e in quegli anni a Copparo c'era un festival del teatro di strada molto importante. E durante quel festival facevamo, insomma, facevamo, diciamo, la sezione, la tappa di Copparo. E io andai a Colonia a guardare un po' cosa stava succedendo nell'arte a Colonia, no? Andai con l'autostop, mi ricordo, e andare a Colonia, e poi perché a Colonia succedevano insomma tantissime cose, c'era la galleria Paul Menz, insomma, allora che faceva appunto esponeva questi artisti, insomma, che incontrai, così via. Solo che noi facevamo queste mostre dall'Arrembaggio, insomma, no? Poi certo. C'è anche un catalogo, si chiama la Linea d'Ombra, dove appunto la copertina è disegnata dal nostro amico d'università di allora, di Venezia, che si dilettava col fumetto, che si chiama Umberto Daniele, che dipinse questo, disegnò diciamo, a penna nera sulla copertina, che poi è stata stampata, una specie di Rolls Royce o di Bugatti, insomma, in cui eravamo seduti in piedi noi, io, Gilberto e gli altri artisti, con vestiti come negli anni 30, come la Charleston, molto divertente. Il testo è stato tradotto anche in inglese da una nostra amica americana. Dai, ci arrangiavamo, stavamo cominciando a capire, insomma, che dovevamo comunque allargare la visione. Io poi andai appunto a Colonia con l'autostop, con un camion, perché a Modena c'è la dogana dei camion, non so se c'è ancora oggi, ma allora c'è la dogana dei camion. Quindi io andai alla dogana e cominciai a chiedere ai camionisti chi andava a Colonia che mi dava un passaggio, e uno di questi mi diede un passaggio, perché poi loro fanno questi viaggi lunghi, sì. E anche gli fai compagnia, no? Insomma,
insomma, un'avventura, Giacinto.
No, non ti sto a raccontare i racconti di questo qua, che praticamente portava tipo scatole di pomodoro e spaghetti, insomma, cose così, e praticamente a ogni paese che passavamo lì aveva avuto una storia con una donna, quindi una cosa per una cosa
da marinaio.
Sì, sì, veramente. E sì, i camionisti sono i marinai di terraferma, no? E quindi andai a Colonia e cominciai a vedere degli artisti, che ovviamente quelli tipo dovevo coprire, questi qua erano già troppo famosi, anche se mi disse che se io pagavo il viaggio, l'assicurazione, i trasporti, queste cose qua, loro avrebbero partecipato, quindi c'erano Leonardo Santi, Rinaldo Novale, Luigi Mastrangelo, a cui volevo mettere due o tre artisti tedeschi, capito? Solo che noi avevamo una lira, tutto così all'Arrembaggio. Così vidi, insomma, tanti altri artisti tramite Thomas Rebein, che oggi ha una galleria importante di Colonia. Per esempio ha partecipato anche Artissima, non so se anche ma Artissima partecipa sempre, però lui allora faceva l'artista, cioè il pittore, appunto, un po' come usava allora, un po' espressionista, insomma, neoespressionista. E poi dopo tra tutti questi altri che vedi in quei giorni, tramite questo Thomas Rebein, che io avevo conosciuto tramite amici, insomma, che lui conosceva tutti, che essendo un giovane pittore, insomma, mi presentava vari artisti che mi facevano vedere, e io ne scelsi una, oltre lui un'altra, e che, ma siamo nel 1981, quando poi facciamo la mostra, e quest'altra si chiamava, e si chiama ancora ovviamente, Rosemarie Trockel. E quindi in questa mostra sono questi, diciamo, una mostra con 5 artisti appunto, che abbiamo detto prima, e poi Rosemarie Trockel dopo 4-5 anni è diventata la star mondiale, insomma, che sappiamo. Però lei venne anche i giorni prima, perché nella scuola sia lei che Thomas Rebein fecero dei lavori sul muro, cioè su carte, perché il muro non la potevamo toccare, però ricoprirono di carta una grande parete e fecero appunto dei disegni, delle pitture, insomma, sulla parete, oltre appunto ad alcuni quadri che io mi ero portato arrotolati tornando, insomma, che poi avevano attaccato, insomma, le pareti.
Quindi un intervento che potremmo definire site specific, secondo una terminologia attuale. Beh, quindi già qualcosa di...
Sì, questa parte del coso era appunto, questa parte di lavoro erano sei specifiche, e poi c'erano degli altri lavori, insomma, su tela, che erano appunto attaccati, che erano attaccati al muro, insomma, e niente. E poi noi facciamo queste tre tappe: Bologna al Circolo Artistico, a Reggio Emilia una galleria, adesso mi sfugge il nome, che poi ha chiuso, insomma, e poi a scappare nella scuola elementare. E per l'inaugurazione venne anche Monica Sprut, perché Monica Sprut stava per aprire la galleria, cioè aveva fatto una mostra. Aveva fatto una mostra sola di gruppo, in cui non c'era ancora Rosemary Trocker, che poi diventerà un artista della sua galleria, ma c'erano appunto alcuni di quelli del Moulamer Fright, Dokubel, Vartardan, alcuni altri, così. Certo. Questa appunto la mostra era fatta in estate, era fatta, e questa insomma la seconda mostra, poi vabbè, poi la terza mostra finalmente arriva in Abruzzo.
Ah, direttamente.
Arriva in Abruzzo perché praticamente l'anno prima c'era stata una mostra a Palazzo Farnese a Ortona, che poi è una cittadina, un paesone in provincia di Chieti, sul mare. A questo Palazzo Farnese c'era stata questa mostra curata da Giorgio Cortenova, che era andato a vedere. E allora, siccome avevo un amico, Pasquale Alferi, di Ortona, e gli chiesi se conoscevo qualcuno con cui potevo parlare per proporre una mostra, insomma, in questo spazio, no? Certo. E lui appunto conosceva, che essendo di Ortona, Pasquale, anche se vive a Milano, è andato via per l'università, però torna sempre, quindi sì, dice, conosco l'assessore, però presento, insomma, eccetera. Poi mi fece conoscere l'assessore, io poi parlai con questo assessore, gli spiegai che volevo fare una mostra, che avevo un'idea di un certo tipo, eccetera, eccetera. E questa alla fine, insomma, consentì, insomma, a farmi fare questa mostra. Mise anche a disposizione 3 milioni di lire, insomma, di allora.
Beh, allora comunque, non era pochissimo.
Beh, non era pochissimo, però poi io feci una mostra con 29 artisti.
Con
29 artisti da tutta Italia, perché anche lì, questo era l'84, la mostra si chiamava Linea di Scambio, quella prima Linea d'Ombra, questa Linea di Scambio. Questa qui l'avevo fatta da solo, però. Allora, bisogna tenere presente anche il contesto di quel periodo lì. Ma allora, se uno va a vedere quegli anni lì, appunto, gli anni 80, soprattutto la prima metà, ma anche un po' dopo, e se va per esempio a leggere, vede le mostre che si facevano in quel periodo, anche legge Flash Art, che comunque registrava, insomma, queste cose qua, sia con articoli sia con recensioni, vediamo che la maggior parte delle mostre che si facevano in quel periodo erano mostre che facevano i giovani curatori, insomma, diciamo, sì, di allora. Erano mostre con 5-6 artisti, 7-8 artisti, 4-5 artisti con cui mettevano il nome, con l'idea che lanciavano un gruppo, perché c'è questa idea ancora oggi che, per esempio, la Transavanguardia è stata lanciata a tavolino, cioè senza rendersi conto che la Transavanguardia, che può piacere o meno, a me piace, dichiaro la mia posizione, che praticamente Bonito Oliva, quelli si sono messi a tavolino, hanno fatto, senza guardare che questa cosa che succedeva in Italia, di questi artisti che tornavano a dipingere, non erano solo loro, quelli sono stati quelli ritenuti più bravi, che poi sono diventati diciamo, artisti famosi all'estero, che si sono internazionalizzati, insomma. Succedeva, certo, anche in tutte le parti del mondo, insomma, del mondo, diciamo, tra virgolette, conosciuto, nel senso,
sì, sì,
l'arte, diciamo, allora, oggi il mondo si è molto allargato, globalizzato, ma allora, cioè, l'arte contemporanea era l'Occidente, insomma. Quindi, in America c'era Schnabel, David Sahl, Eric Fischel, Susan Rothenberg, e via dicendo, no?
Certo.
E anche altre, se facciamo tutte le... In Germania c'erano quelle che abbiamo detto, che abbiamo già citato, anche in Inghilterra, insomma, c'era questo ritorno alla pittura da tutte le parti, quindi era un fenomeno mondiale che loro avevano trovato accoglienza, perché era il momento, no?
Certo.
Si trovavano a fare quelle cose al momento giusto, al punto giusto, e quindi era inevitabile. Però c'era questa cosa, falsa credenza, che c'è ancora oggi in molti, che è una cosa costruita a tavolino, per cui la maggior parte dei curatori facevano queste mostre con 4-5 artisti, e mettevano un nome, pittura di quell'arte di quell'altra, basta andare a sfogliare le flash art di quegli anni, e ci si rende immediatamente conto. Io quindi come se volevano lanciare ognuno un movimento, io non devo lanciare niente perché non puoi lanciare un movimento, cioè non esiste, perché tu lanci un movimento, lanci, poi insomma anche un termine sbagliato, comunque se è una cosa storica che sta accadendo, ma non è che ti inventi 20 transavanguardie in Italia, cioè è anche stata statisticamente impossibile, come uno che si inventava 20 arte povera. L'arte povera è quel gruppo lì, a quel momento storico, insomma, e così via. Allora io feci una mostra in cui decise di fare invece una mostra con 4-5 artisti, di fare una mostra di giovani, però girando un po' tutta l'Italia, cercando di fare una ricognizione, di vedere, insomma, quindi fare una specie di ritratto di campionatore, insomma, dell'Italia. E in più, oltre a questi 29 artisti, per esempio, dico qualche nome, insomma, che magari si può conoscere, come Luigi Carboni c'era, oppure, non so, Maurizio Arcangeli, insomma, c'era anche Corrado Levi, per esempio, no? Mm-hmm. Credo che fosse la prima mostra per cui venisse invitato, insomma, alcuni altri. Fece un catalogo abbastanza, insomma, corposo, in cui c'era un'introduzione mia, un testo, poi c'erano le fotografie dei vari artisti e poi c'era una seconda sezione che si chiamava Schegge, qui parliamo del 1984, in cui io avevo chiesto a vari critici italiani, quelle che erano state disponibili, perché alcuni, senza fare nome, mi dissero di sì e poi non lo fecero, però molti mi dissero di sì e lo fecero, tra cui Gabriele Perretta, tra cui Maria Campitelli per il Friuli, Gabriele Perretta per la Campania. Qui io chiedevo di farmi una fotografia della creatività giovanile, quindi non solo delle arti visive, ma anche design, teatro, quello che c'era, insomma, della creatività giovanile interessante in quel momento. Quindi per esempio Francesco Poli da Torino Piemonte, Sandro Ricaldone dalla Liguria, insomma, e così via. Mancano Milano, mancano Roma, perché appunto le persone che mi avevano promesso di fare non l'hanno fatto. Poi, insomma, devo dire che il primo che contattai a Milano, questo lo posso dire, a suo onore, fu Giulio Ciavoliello, perché io allora scrivevo, prima di andare a scrivere a Flash Art, scrivevo su Giulia, in cui scrivevo e collaborava anche Ciavoliello. Sì. Quindi anche se non lo conoscevo, però cioè, eravamo nella stessa rivista, lo chiamai e disse: guarda, ti voglio parlare, vengo a Milano, insomma, mi chiedevano di andare a fare la recensione da Toselli, per esempio, da Salvatore Ala, perché non ci incontriamo. E gli proposi, insomma, di scrivere un testo sulla Lombardia, di Milano, soprattutto la Lombardia, la creatività giovanile da mettere in catalogo. E lui mi disse: guarda, io non te lo posso fare questo testo, fu onesto, però guarda, io vengo a vedere la mostra e la propongo a Flash Art per la recensione. E io dico: ah, va bene, poi però a mente mia, insomma, pensavo: ma figura, insomma, se viene fino a Ortona, cioè poi allora non c'erano le frecce, venire a Ortona da Milano era un viaggio di quasi 12-13 ore,
epocale.
E poi l'ho chiesto a un'altra persona, però, che mi disse di sì e poi non me lo fece, insomma. Non me lo fece il testo, non dico chi ovviamente. No. Quindi questo catalogo, se manca anche il Lazio, Roma, che erano i due centri in quel momento, c'è la Toscana invece che me lo fece Andrea del Guercio, insomma, per cui anche se mancavano queste due grosse città, c'è tanta parte delle regioni italiane. Quindi questa cosa delle idee delle regioni ce l'avevo già da allora.
Infatti emergono dei caratteri salienti del tuo lavoro proprio.
Quindi Gabriele Perretta, appunto, per la Campania, insomma, dove c'è l'Emilia Romagna, che la scrissi io con l'Emilia Romagna, perché vivevo appunto a Bologna ancora in quegli anni e non volevo fare quello che assegna i compiti agli altri. Io poi, invece l'Emilia Romagna l'ho fatto io, insomma, tranne la parte musicale, perché in quel momento a Bologna c'era una scena musicale molto forte con gli Schiantos e altri gruppi musicali, che lo fece un mio amico, Salvatore Mascia, che studiava lingue, non era un critico musicale, non scriveva sulle riviste, ma sapeva tutto della musica, insomma, erano, sai, questi fan patitissimi, bravi, che sanno tutto, e lo fece scrivere a lui. però tutta l'altra parte, teatro, design, arte visiva, eccetera, lo scrissi io, infatti parlavo già lì di Raffaello Sanzio, Teatro della Valdoca, quando erano appunto agli inizi, oltre che di artisti, insomma, che dell'Emilia Romagna che non erano rimossi. E quindi chi prendeva quel catalogo, nel nome della mostra, poi prendeva il catalogo, cioè, non solo vedeva, diciamo, le scelte mie di quel momento, alcune sono rimaste, alcune no, ma sai, con 30 artisti giovani e statistiche, insomma, che non è che vadano avanti.
Certo.
E però vedeva soprattutto la parte importante, più importante forse, o comunque importante uguale, che è una specie di regesto di quegli anni, di cosa succedeva nella creatività giovanile in quegli anni, che è un documento, insomma, comunque. E devo dire che poi, Ciavogliello, con mia grande sorpresa, venne all'inaugurazione, propose la recensione a Flash Art, e Flash Art gli fece scrivere, insomma, la recensione, mi pubblicarono la recensione. Io era la mia terza mostra, quindi ero uno sconosciuto, però a Politi piacque questa idea, che è un'idea anche sua, insomma, come avete visto lui su Flash Art, adesso non la dirige più, lui l'ha passata a Gea alla fine, però, cioè, se appunto vi ricordate, Flash Art, ogni numero sì, un numero no, faceva delle inchieste sulle regioni, faceva delle inchieste su, o per tema, per sì, tecnica, sì. Insomma, cioè, c'aveva questa cosa di fare, insomma, il registro, la campionatura, anche adesso quando parla dei suoi marcord, dei suoi interventi, dice sempre che, cioè, basta con questi musei giganti, ci vuole anche un'attenzione al territorio, insomma, eccetera.
Sì.
E questo lo colpì appunto a Politi, che fece fare la recensione, che vide il catalogo, fece fare la recensione a Ciavogliello, e mi venne pubblicata la mostra, inaugurava a ottobre, uscì nel numero, insomma, di novembre-dicembre, con mia grande sorpresa, insomma. Io poi Politi non lo conoscevo, non l'avevo mai incontrato, mai visto, perché io ero proprio all'inizio, cioè mi muovevo per conto mio, ero un cane sciolto, non stavo nei giri, insomma.
Sì, sì. Sì,
quindi a dimostrazione che se tu vuoi fare una cosa la fai e basta, batta ancora oggi, quando vengono i curatori che mi vengono a chiedere dei consigli, delle cose, diciamo, io dico, se vi dovete buttare, cioè, se voi avete un progetto, ci credete, insomma, eccetera, va bene, ma oggi ci sono le scuole, quelle che vogliamo, sono utili, servono, eccetera, però se poi tu, è come quando vai a fare il liceo o un'altra cosa, vabbè, studi, poi però se vuoi diventare uno scrittore, cioè non è che basta che tu studi, devi scrivere, insomma, no? Quella
certo.
Poi è una cosa che fai da solo, che ti devi buttare a scrivere un romanzo, insomma, eccetera. E quindi, insomma, io tra l'altro avevo fondato già una rivista in quel periodo là, dopo la mostra dell'81, perché frequentavo molto Genova con Claudio Costa, la Caterina Quark della Galleria Unimedia. Allora Claudio Costa e la Caterina Quark stavano insieme, vivevano insieme, insomma, mm-hmm. era una coppia, e frequentavamo io, Luigi Mastrangelo e anche Andrea del Guercio da Firenze, frequentavamo questa galleria, questo artista, insomma, eravamo amici, insomma, ne sta ancora oggi, insomma, poi adesso Claudio Costa non c'è più, purtroppo.
Perché Genova, Giacinto?
Perché in questi giri, diciamo, c'era stato qualcosa che a Bologna sempre, c'era la galleria Due Torri, e poi si chiamerà Galleria Studio Cristofori, mm-hmm. che era la galleria appunto di Loretta Cristofori, che noi frequentavamo perché appunto...
È una galleria di riferimento, insomma.
È una delle gallerie dove andavamo, insomma, e con la Loretta avevamo preso più confidenza, amicizia, eccetera. E adesso non mi ricordo esattamente se Claudio Costa arrivò a un certo punto a fare una mostra in questa galleria, ma comunque la incontrammo, insomma, in questa galleria, mostra scambio, qualcosa così, eccetera. E da lì nacque una simpatia, e quindi anche Andrea Guerci frequentava appunto la Loretta. E da questa, diciamo simpatia, incontro, e poi a noi andavamo a Genova, perché poi loro erano propositivi, facciamo qualcosa, facciamo qua, facciamo là, poi ci ospitavano, insomma, a casa loro. E quindi nacque una rivista che pochi sanno, poi è durato 2-3 numeri, insomma. Una rivista che è fatta come un giornale, tipo di 8 pagine, insomma, con poche pagine, che è fatta con mezzi ovviamente ristretti, una rivista che si chiama Creativa, il titolo della rivista, il nome della rivista era Creativa, poi con sottotitolo Rivista d'Arte e di Cultura, e ricordo che io feci proprio per il primo numero un'intervista a Luigi Ontani, che nel frattempo avevo conosciuto a Bologna, una conferenza performance che lui aveva fatto alla Galleria d'Arte Moderna quando stava appunto lì dove c'era la fiera, no?
Sì, sì.
E quindi poi andai a intervistare a Roma e poi tornai a casa, durante le vacanze di Natale dell'84, mi pare. E tornai a casa, o dell'85, no, 84, tornai a casa, perché appunto era durante le vacanze di Natale che tornavo appunto sempre in Abruzzo, come ancora adesso sono in Abruzzo, da dove vi sto parlando, a casa dei miei genitori.
Certo.
E quindi rientrai, tipo arrivare la sera verso 8, qualcosa così, e mio fratello Fernando mi disse: ah, ma ha chiamato qualcuno da Milano, insomma. E io disse: ma chi è? Boh, non lo so, non mi ricordo. Ma ti sei fatto dare il numero? No, no. Vabbè, insomma, scusa, fatti dare il numero quando uno chiama, così, eccetera. E niente, poi vabbè, mangiamo, poi loro uscirono a trovare i parenti, insomma, è rimasto solo in casa e mi mise a sbobinare, insomma, questa intervista, perché c'è una cosa che le interviste che faccio le sbobino sempre io da solo, perché mi è più veloce che farlo trascrivere a un altro e poi lo devo ricontrollare, ricambiare, insomma, eccetera. Quindi stavo trascrivendo, allora ovviamente oggi potrei anche affidare ad altre persone, allora era anche un dato di necessità, che non è che potevo pagare una persona per farmi trascrivere, certo, le cose, certo. Però no, oggi, ancora oggi non le faccio proprio perché mi piace a me.
Come metodo,
sì. E quindi, mentre che stavo trascrivendo questa intervista, suona il telefono, vado a rispondere e mi fa: ah, buonasera, sono Giancarlo Politi, vorrei parlare con Giacinto Di Pietrantonio. E io pensavo che fosse Luigi Mastrangelo, il mio amico, che mi facesse uno scherzo, perché io Politi non lo conoscevo, non l'avevo mai visto, cioè nel senso, magari a una fiera l'avevo visto passare qualche parte, qualcuno mi ha detto: guarda, quello è Politi, però non sapevo neanche che voce avesse, quindi non, certo, potevo neanche, perché a letto un appello in Abruzzo non era neanche su Ardai, niente, ma come fa? Cioè Politi, io pensavo, no? Intanto cercavo di prendere tempo, sì, se sono io qua e là, eccetera, eccetera. E lui: ah, vorrei che io e Elena vorremmo che tu scrivessi un articolo sulla giovane creatività in Emilia Romagna, perché abbiamo visto questo catalogo che è molto bello, molto interessante. Ah, se sapevamo, venivamo a vederla, tutta questa ricerca, tutti questi giovani, queste cose qua. E io dicevo: ah, sì, cercavo di prendere tempo. Infatti lui mi diceva: scusa, ma ti vedo un po' titubato, ti sento un po' titubato, non lo scrivo. No, non è che non lo scrivo, è che sono a letto un appello, sono una canzone Natale, insomma, adesso sì, va bene, insomma, lo scrivo, poi quando torno dopo la Befana, insomma, così, eccetera. Le vacanze di Natale, intendiamoci, le vacanze di Natale degli studenti, che sono molto più lunghe di quelle che lavorano,
sì,
infatti
sì.
Per la gente che lavora erano giorni normali, infatti la mattina dopo richiamai a Plesciano,
sì,
e allora erano tempi che poi lo passavano molto facilmente, cioè non ci stavano, perché Plesciano non aveva ancora avuto l'esplosione che poi ha avuto, che è diventata famosa in tutto il mondo, una rivista più importante,
certo,
al mondo, che tra l'altro ho avuto anche il piacere e la fortuna di vivere proprio quel momento all'interno, no?
Certo.
E lo chiamai, poi mi rispose Luisa, e mi passò subito Politi, diciamo, mi interrogando lui: ah sì, e diciamo: no, scusi, io ti ho chiamato perché per controllare se è vero che devo fare questo articolo, eccetera, eccetera, perché pensavo fosse uno scherzo. Mi dice: no, no, perché sai, in Italia c'è sempre questa idea della raccomandazione,
sì, della sovrastruttura, diciamo.
Qualcuno ti deve presentare, insomma, allora io chiamai per vedere, perché ancora convinto che fosse uno scherzo di Luigi, capito, insomma.
Sì,
sì. E lui dice: no, certo, no. Quando poi da lì fece l'articolo, andai a trovare, andai a consegnare a mano. Allora non c'era il fax, ma io non ce l'avevo ovviamente qua il fax, ma non c'era neanche internet, ma anche se ce l'avessi avuto, figurati, se mi facevo scappare l'occasione di mandare per fax, volevo andare direttamente a portargliela a mano per conoscerlo.
È molto bella questa storia, veramente, Giacinto, molto molto bella.
E quindi niente, insomma, è tutto così, capito? Cioè, voglio dire, se tu fai le cose, ci credi, c'hai passione, ci metti la passione, poi alla fine, cioè, le cose, voglio dire, arrivano, perlomeno a me sembra successo così. Io pochissime volte ho chiesto una cosa, e guarda, ti devo dire che la maggior parte delle volte mi hanno detto di no, ancora oggi. Mm-hmm. Cioè, ancora oggi, come dici, vabbè, tu hai detto prima, uno che dice più qua, più là, più su, più giù, poi alla fine non è vero che sei più là, più giù, perché io ho proposto, anche qua non faccio nome a chi a cosa per non sputtanarli, ovviamente, ancora oggi mi dicono di no, capito, insomma. Allora io dico, vabbè, facciamo che siete voi che mi venite a cercare quando mi volete, tanto io sto ben uguale, le cose da fare ce l'ho sempre, mi diverto tantissimo. Se non posso fare una mostra, faccio appunto questi video che tu, appunto, di cui abbiamo parlato, e che è come fare una mostra, insomma, anche di più da un certo punto di vista. E quindi, insomma, e poi tutto così, insomma, io sono arrivato a apprezzarti in questo modo, e niente, insomma, poi lì Politi mi ha preso subito in simpatia, anche per il mio vissuto, quando gli ho raccontato queste cose che sto raccontando a voi, che andavo con la testa per prendere il lavoro, per conoscere gli artisti, insomma, che facevo le pulizie per mantenermi dopo l'università, insomma, dopo che mi ero laureato, insomma, eccetera, eccetera. Questo ha contato molto, insomma, nel fatto che io sono entrato nelle classi di Politi, perché penso che lui un po' si è riconosciuto che quando lui ragiona faceva anche un po' di queste cose qua. Un po' come ha raccontato varie volte, quindi le varie a Mark Ord, quando ha raccontato che, ovviamente non è che mi ha detto questo, però a specchio, insomma, è questo, insomma, ce l'ha detto anche in un altro modo, nel senso, quando ha raccontato che lui stava appunto a New York, andava spesso a New York, una sera mangiava in un ristorante, si presenta a Schnabele che faceva il cuoco o il lavapiatti, insomma, nella cucina, gli dice, signor Schnabele, lei, signor politico, mi piacerebbe che iniziasse a vedere i miei lavori, e lui gli ha detto no, guardi, io parto domani mattina, quindi non riesco, capito? Invece non è vero che partiva, e poi dopo sei mesi, dopo un anno, è scoppiato il caso Schnabel, famoso a livello internazionale. Allora questa cosa qua, che poi io poi l'ho visto quando ho lavorato dentro con le sciate, certo. Sono stato 6 anni, io vedevo anche lì, quando lui riveniva qualcuno che per mantenersi a fare il curatore, il critico, per scrivere una paginetta su Flash Art o su un'altra cosa o su un catalogo, faceva un mestiere, diciamo, il cameriere, le pulizie, cose, lavori, insomma,
sì,
e lui lo prendeva, sì, lui lo prendeva subito molto in considerazione, perché poi mi ha raccontato a me, insomma, in generale quando parlava raccontava varie storie, questo mi sa che non l'ha ancora raccontato, ma mi ricordo che Fetting, mi pare, o Hunsinger, non mi ricordo se fosse Fetting o Hunsinger, ma credo Fetting, che lui prima di diventare un pittore famoso, che in quegli anni Fetting, per esempio, anche Hunsinger, a Fetting tedesco, Hunsinger austriaco, erano, diciamo, della corrispettiva della transavanguardia italiana ed erano famosissimi, erano in tutte le mostre, nelle gallerie più importanti, nei più importanti musei, facevano il muratore, capito, prima, mm-hmm. E poi la sera poi dipingevano, capito, stanchi, distrutti, eccetera. Quindi lui racconta spesso storie di persone, insomma, come... E quella lì, insomma, lui ha preso in simpatia e poi io sono entrato in Flash Art, insomma, mi ha chiamato a lavorare in Flash Art. Io non avevo lavoro in quel momento, insomma, quindi per me sono stato fortunato, insomma. E allora, visto che ho questa buona stella e visto che quelli che, a cui ho proposto, e ancora ho proposto anche poco tempo fa, delle mostre, mi hanno detto di no, capito, insomma, allora va bene, non vi propongo più niente, tanto... Chi me le propone, insomma, io ce li ho e preferisco, insomma, lavorare così. Cioè,
sì, c'è un tempo per tutto.
Io sono diventato curatore così, poi vabbè, altre mostre mano a mano, ma anche in Toscana, Volpaio, che ho fatto 3 edizioni, insomma.
Eh sì, perché poi tu a Flash Art, Giacinto, hai rivestito anche il ruolo di caporedattore, no? Per un periodo, sei stato
sì,
capo della redazione.
Sono arrivato come assistente di redazione, allora c'erano come redattore capo Elio Grazioli, poi c'era appunto redattrice Donatella Verzura, e io sono arrivato come aiuto di redazione, insomma. E poi sì, poi quando Elio è andato via, anche Donatella è andata via, non so se c'era ancora, io sono stato passato capo redattore capo, ma erano già 3-4 anni, insomma, che stavo stavo lì dentro e poi sono stato anche vice direttore, insomma, o direttore associato, perché se andiamo a vedere nell'ultimo anno io comparivo anche nella rivista di Press Art Internazionale Associate Editor, che fino ad allora nessuno mai aveva ricoperto, insomma, questo ruolo. Cioè, nel senso, non poteva essere direttore perché il direttore erano Giancarlo Erno, che erano i proprietari.
Certo,
cioè,
se no, certo.
Non avrebbero fatto direttore, così, cioè. Però sempre lavorando, insomma, dalla mattina alla sera.
Eh sì, quindi diciamo che in quel periodo lì tu hai contribuito, se possiamo dirlo comunque sia, statisticamente al successo di Flash Art, insomma, in quel periodo, al passaggio.
In primis, intanto era un momento storico,
infatti,
poi Giancarlo infatti. Che ha un intuito, erano che hanno un intuito, insomma, e anche non solo un intuito, ma anche sono anche, come si può dire, capace, anche se non capiscono, cioè hanno un intuito, ma quelle poche volte che non capiscono o che non capivano una situazione, perché adesso appunto non dirigono più la rivista, insomma, che non capivano una situazione, però non prendevano la cosa di petto, come dire, vabbè, questa qua non è un'arte interessante, finisce lì. No, andavano a cercare di capire, cioè nel senso.
Atteggiamento di umiltà, innanzitutto.
Sì, infatti, perché vedi, Politi sembra un po' arrogante, con le sue lettere, con le risposte che dà, ma in realtà non è vero, lui ha, perché è anche un tipo, è anche un modo di, in qualche modo di difendersi, invece lui è molto umile, cioè nel senso, lui quando non capisce una cosa, cioè che non gli piace, non dice che fa schifo, dice non mi piace, però voglio cercare di capire se non mi piace perché non è interessante o se non mi piace perché io non arrivo, non ho gli strumenti che per capire questa cosa qua, no?
Certo.
E quindi io, cioè, mi ricordo, per fare un altro esempio, eravamo a New York, cioè lui l'ha raccontato su, diceva Mark Odo, su Jeff Koons, facendomi anche un endorsement, dicendo che appunto a me Jeff Koons era piaciuto subito, eccetera, eccetera. Ma in realtà lui non è che poi si è appassionato di Jeff Koons e di tutta quell'arte Neo Geo, perché io avevo detto, avessi detto, ah, questo invece è interessante, non è già... scusate Giancarlo, eccetera eccetera, ma soprattutto perché nel giro di 2 o 3 giorni lui ha incontrato vari critici tipo Dan Cameron, Jeffrey Deitch, con alcuni siamo andati anche a cena, alcuni anche degli artisti, insomma, ha incontrato tantissime persone, alcuni galleristi, insomma, con cui ha parlato, cercava di, gli faceva domande su questi artisti per capire perché a New York questi qua venivano portati in palma di mano, no, in quel momento, e lui, no? E lui però dopo questi 2 o 3 giorni praticamente ha cambiato idea, ha cambiato, cioè nel senso, cioè si è reso conto che dice, io vabbè, non riesco ancora a capirlo, però questo che sta succedendo tutti mi dicono che è interessante, allora io li pubblico, allora andiamo a Jeff Koons, facciamo un'intervista, facciamo la copertina, capito, insomma, quindi voglio dire, perché lui partiva sempre da una posizione di dire, io vabbè, ho delle mie preferenze, no? Lui ama molto la pittura e meno l'arte concettuale, si sa, l'ha detto sempre.
Certo.
Però io faccio una rivista che non è una rivista, come si chiama, di, come si può dire?
Di tematica, settore. Perlomeno.
Sì. No, di settore, nel senso, io non è che sono la rivista dell'arte povera, o la rivista della transavanguardia, o la rivista... Io sono come Times, per dire la versione italiana, se vogliamo dire l'Espresso, Panorama.
Certo.
Cioè, io osservo quello che succede. Allora, se io sono un giornale e sono contro, per esempio, non so, Berlusconi, o sono contro Zingaretti, per condizio, no, come dire, non faccio
politica. Siamo comunque alla radio, certo.
Cioè, non è che io non posso pubblicare un articolo su Berlusconi o su Zingaretti o su Salvini o su Conte. Cioè, certo. Io devo informare, insomma, di quelle che succedono, non posso far finta che non c'è perché io sono comunista, allora non pubblico il premier che è democristiano, per dire, no, non posso non pubblicarlo, magari posso pubblicarlo anche con delle critiche, però devo comunque pubblicarlo, quindi ovviamente all'interno di quel tipo di arte che lui comunque interessa, che rientra, diciamo, tra virgolette, adesso un termine che non si usa più, ma comunque per capirci, quella che viene intesa come arte d'avanguardia, insomma.
Certo, certo.
E così via, quindi cioè loro avevano questa grande capacità. Infatti la fortuna di Bresciarte qual è stata? Anche qui uno deve andare a guardare, perché la gente parla, parla, poi adesso con i social si parla, insomma, però la gente deve andare comunque a verificare. In quegli anni, cioè quando è uscita, diciamo, il fenomeno della pittura, del ritorno alla pittura, Art Form, che era la rivista ovviamente in quel momento più importante, no?
Certo.
Si è arroccata sulla difesa dell'arte concettuale, dell'arte povera e della land art, quel tipo di arte, no?
Sì, sì.
E quindi non pubblicava quello che stava succedendo in quel momento, no? E allora, se tu volevi sapere cosa stesse succedendo in quel momento, dovevi andare a leggere Bresciarte, che invece si era aperta a questa novità, aveva capito che stava succedendo una novità e comunque sia doveva comunque documentarla, perché era un fatto che stava accadendo in quel momento ed era un fatto importante, perché appunto, come dicevamo prima, erano artisti che possono piacere o meno, che si ponevano in tutto il mondo, in tutti i più grandi musei. Cioè adesso uno parla, dice quello che vuole, ma cioè voglio dire, lo Stedelijk, che uno pensa che sia un tempio, diciamo, dell'arte astratta, dell'arte, ma lo Stedelijk c'ha praticamente nelle loro collezioni, che adesso non li tira fuori perché sono passati di moda, cioè c'ha tutti gli artisti della Grande Vanguardia, ma c'ha delle opere pazzesche, insomma, di questi artisti, come anche degli altri artisti tedeschi, insomma, così via. Quindi questi esponevano, insomma, dappertutto. E quindi lui diceva, ma io non posso non pubblicare, ma lo diceva già prima che arrivassi io, perché sono arrivato nel febbraio dell'86, quindi diciamo stava quasi all'avanguardia per uscire di scena, però voglio dire, cioè, diciamo, lui ha si è avvantaggiato, diciamo, di un coraggio e di un disinteresse da parte di Art Forum, che non ha pubblicato, insomma, questo che stava succedendo che stava succedendo in quel momento, capito?
Certo, certo.
Poi vabbè, appunto, poi c'era Elio Graziole, Donatella Verzura e anche altri, insomma, poi uno parla solo dei redattori, poi sono arrivato io, insomma, c'erano Giorgio Maragliano, perché facevano anche l'internazionale, Gregorio Magnani, poi siamo cominciati ad arrivare redattori dall'estero, insomma, come Berschwabski, insomma, e altri. Cioè, comunque, è un successo di squadra, cioè guidato da due persone, insomma, che comunque avevano una lungimiranza, insomma, un'intelligenza e anche un coraggio, insomma, perché non pensare che da tanti, cioè loro venivano considerate da molti diciamo ambienti come dei traditori, come, insomma, che erano diventati non interessanti, insomma, e così via, ecco, insomma, boh, ecco. Però sai, per raccontare la mia dalle origini ai giorni nostri, cioè ci vogliono non so quante puntate, che poi siamo veramente agli inizi.
Certo,
quindi
certo.
Io direi di finire qua per adesso, perché boh, qua mi chiamano, insomma, perché quando è che siamo al telefono? Già più di un'ora.
Ma sì, sì, un'oretta.
Io finirei con questa mia entrata a Flash Art, poi ci mettiamo dopo l'intervista. Dopo chiudiamo, magari domani, insomma, ci mettiamo d'accordo su un altro giorno per ripartire, perché poi mentre vi rafflesciate ripartiamo proprio dalla Toscana, proprio con le mostre.
Infatti, ma poi
con
se...
le mostre di Volpaia,
certo.
Ne ho fatte tre, ma tre, uno diverso dal latte, ma uno con delle metodologie che appunto non è che tanto si facevano in quegli anni.
Sì, questo qui ha bisogno di un capitolo a parte, certo.
E oggi fanno tutti, insomma,
sì.
No, comunque fanno in molti.
Invece, Giacinto, potremmo lasciarci, se tu sei d'accordo, sì, con la situazione di Milano in quegli anni, perché è una fase molto interessante, perché negli anni Ottanta possiamo dire che c'era una forte concentrazione, almeno propositiva, su Roma, no? Evidentemente legata alla Trans Avanguardia che tu hai citato, eccetera. E invece in quegli anni, stiamo parlando della fine degli anni Ottanta e prima parte degli anni Novanta, Milano si rispolvera, cioè inizia a tirare fuori una situazione che è una situazione
interessante. No, allora, qui siamo dopo Volpaia, però. Io questo preferirei affrontare.
Ok, va bene, va bene.
Cioè, nel senso che quello che possiamo dire è che la prima metà, perché là andiamo negli anni 90, la prima metà degli anni Ottanta, sì, Milano non è che ci fossero degli artisti, c'era Luciano Fabbra che viveva a Milano,
certo, quello sicuramente,
disegnava l'Accademia, comunque erano artisti già storicizzati, diciamo, gli artisti, diciamo, di quel momento della ritorno alla pittura, insomma, via dicendo, praticamente abitavano tutti o a Torino come De Maria, come Salvo, o a Roma come Cucchi, poi Paladini stava ancora a Milano e poi si era trasferito a Paduli, tra Milano e Paduli, e Cucchetti a Clemente stavano a Roma, poi si erano anche già trasferiti a Clemente a New York, insomma, eccetera. Però a Milano c'erano delle gallerie importanti, c'era Toselli, c'era che costruiscono una parte importantissima insomma, di quel momento storico, c'era Salvatore Ala, c'era Luigi De Ambrogi, insomma, c'erano delle gallerie, poi arriva Stein a metà degli anni Ottanta, per cercare di arginare questo fenomeno proprio di dell'arte, diciamo, transavanguardistica, che dilagava, insomma, che aveva occupato tutto, insomma, sì, però artisti, diciamo, di quel momento storico che avessero una presa forte, insomma, non ce n'erano, perché c'erano per esempio dei giovani che però non sono riusciti a, tipo, appunto, non so, Arcangelo, insomma, altri, come aspetta, come si chiama, Iacchetti, Bressani, insomma, bravi artisti che però non sono riusciti a fare tanto. L'unico di questi che è riuscito poi a fare un salto, che in quegli anni stava già a Milano e dipingeva, faceva parte, insomma, di quest'area qui, era appunto Rudolf Stingel, che però appunto poi lui se n'è andato in America, ma è venuto fuori praticamente fino agli anni 90, insomma,
Rudolf
Stingel, quindi tanti anni dopo, insomma. Diciamo che in quegli anni lì, diciamo, il sistema dell'arte era molto forte, come gallerie, come rivista, appunto, perché c'era Flash Art, però come artista, insomma, nella prima parte, diciamo che era un territorio di conquista, di colonizzazione, a parte quelli storici come Rotella, come appunto Fabbro, Merz, che abitava un po' a Torino, un po' a Milano, Alviani, che però mi pare che allora stesse ancora in Sud America, era appena tornato, però il nuovo spirito di quel momento che rappresentava, di cui Flash Art stava cavalcando, a Milano non c'era, insomma, se non come gallerie, insomma, che diciamo così. E poi appunto per parlare, insomma, dalla fine degli anni 90, che rientra anche Volpaio, perché le mostre che sono state di Volpaio l'ho fatto su quella situazione nuova che si veniva a creare alla fine degli anni 90, con i vari Arienti, insomma, della Vedova, Martegani da un lato, poi Lazzaro Palazzo dagli altri, che sono stati esposti poi appunto a Volpaio. Diciamo è un capitolo nuovo, insomma, che è una storia molto lunga, insomma,
lo trattiamo nella seconda puntata,
no, ma anche perché qui siamo appunto all'89, ho cominciato come la prima mostra come ti dicevo prima nell'80, a parte il pregresso dei tempi di Boys, mi faceva il Playboys, cioè, oggi siamo praticamente nel 2020, ci sono ancora quanti anni?
Quasi 40 anni, troppo.
Appunto, a raccontare, qui non riusciamo insomma, per questo, poi va bene, facciamo bene un altro.
Va benissimo, direi che insomma, stiamo tracciando quella che è una linea analitica, tanto per
poi io sono
tanto
che citare, morte, insomma. Io sono che c'era moltissimo.
No, beh, alla radio è fondamentale, Giacinto, se non si parla è perfettamente.
Va bene. Ti ringrazio.
No, grazie a te, veramente.
Radio Arte. E ringrazio a tutti i radionauti e spero a presto.
Sì, allora a prestissimo con la seconda puntata, e noi ringraziamo anche tutte le persone che ci sono, che ci sono state nei racconti di Giacinto, perché sono parte del paesaggio umano e culturale dell'arte contemporanea, di quello che noi viviamo, e quindi come Radio Arte mandiamo un saluto anche a loro. Grazie Giacinto, allora a risentirci su queste frequenze.
A presto.
A presto. Allora, qui chiudiamo. Va bene, Giacinto, quando vogliamo fare questa...
Ecco, mi pare che I racconti di Giacinto mi pare un bel titolo.
È fantastico, no?
Questo che tu hai detto prima, I racconti di Giacinto. Non mi pare un bel titolo da mettere, cioè, fa parlando, insomma, la rubrica, poi...
Sì, sì, quelle che I racconti di Giacinto.
I racconti di, sì, sì, di Giacinto.
No, ma guarda che è molto bello anche, insomma, si ascolta veramente molto, molto bene. Poi si fa un'analisi che è interessante. Va bene, allora ci riaccordiamo domani, ci mettiamo d'accordo
per le altre, diciamo, registrazioni.
Ok, benissimo. Buon appetito.
Ciao,
grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao.